Buonasera, ben ritrovati anche da parte mia, a voi qui in sala, a chi ci segue da casa, per questo nostro secondo appuntamento del corso biblico. Quindi anche questa sera continuiamo la riflessione sul libro degli Atti, in modo particolare guidati dal personaggio di Paolo, come già ieri sera ci è stato presentato. Ricordo solo che la tempistica è la stessa di ieri, una prima relazione di Don Paolo, 5 minuti di pausa qui in sala senza uscire e poi la seconda parte, concludendo anche con la possibilità di rivolgere alcune domande di chiarificazione, delucidazioni o sottolineature al relatore. E da ultimo ricordo che domattina il terzo appuntamento inizia alle ore 9, quindi puntuali alle 9, qui in sala e in streaming, chi ci segue da casa, dalle 9 alle 12. Buon ascolto a tutti, la parola a Don Paolo.
Sì, adesso ok. Buonasera, sposto un attimo anche la telecamera. Beh, buonasera, bentrovati, ben arrivati da ieri. Un saluto anche a casa naturalmente, sperando che si senta sempre e che si veda è meno importante, ma che si senta bene anche a casa. E proseguiamo il lavoro di ieri sera. Di fatto, ieri abbiamo visto in particolare i tre racconti che il libro degli Atti riserva all'episodio di Damasco, e poi abbiamo un po' approfondito quel tema così importante in Atti della missione ai pagani confrontata con l'annuncio del Vangelo ai giudei. Questa sera è la serata in cui seguiremo Paolo in tutti i suoi viaggi. Faremo migliaia di chilometri questa sera, di fatto, perché Paolo li ha fatti lui. E quindi vediamo se riusciamo ad arrivare fino a Roma o se a Roma ci arriviamo domani mattina, vediamo un po'. Comunque, intanto partiamo, no? Quindi anche questa sera ci vuole la Bibbia, che ovviamente stasera avete portato tutti dopo il rimprovero di ieri, naturalmente, e a casa andate a prendere dalla libreria, e in modo da cominciare. Ma prima di partire con gli Atti, vi leggo un passaggio della lettera ai Romani. Quando Paolo, verso la fine della lettera, si rivolge alla comunità di Roma, in qualche modo spiega come mai non era ancora andato a Roma, anche se fosse un po' il suo desiderio, no? Dice: io da Gerusalemme in tutte le direzioni fino all'Illirio ho portato a termine la predicazione del Vangelo. Mi sono fatto un punto di onore, dice, di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui. Ma come sta scritto, eccetera. Appunto questo, per questo fui impedito finora più volte di venire da voi. Ora però, non trovando più un campo d'azione in queste regioni, avendo già da parecchi anni un vivo desiderio di venire da voi, spero di vedervi di passaggio quando andrò in Spagna. Famosa notizia, no? Di Paolo che vuole andare in Spagna, poi non lo sappiamo se è andato o meno. E di essere da voi aiutato a recarmi in quella regione, dopo aver goduto un poco della vostra presenza. Per il momento vado a Gerusalemme, dice, a rendere un servizio ai santi di quella comunità. Quando avrò fatto questo, avrò consegnato sotto garanzia quello che è stato raccolto, partirò per la Spagna passando da voi. Ecco, allora anche nelle lettere, naturalmente, Paolo si presenta come un viaggiatore, come una persona che desidera annunciare il Vangelo e con questa caratteristica che dagli Atti in qualche modo non emergeva, di volerlo annunciare innanzitutto a coloro che non avevano ancora sentito parlare di Cristo. Se ci riflettiamo, in effetti succede così, cioè Paolo nella maggioranza dei suoi viaggi si reca là dove nessuno ancora aveva parlato del Signore Gesù. Ovviamente è ovvio, lo sappiamo bene, quando i primi, Paolo e gli altri, annunciano Gesù, di Gesù non sapeva niente nessuno. Siamo all'anno zero, siamo all'inizio, quindi di Gesù nessuno aveva notizie. Quindi quando ne parlavano era proprio la prima volta. E una cosa che dico è una cosa che ho scoperto un paio di anni fa a un corso di aggiornamento per biblisti, a un anche i biblisti si aggiornano, di solito mi dicono ma cosa c'è di nuovo, il Vangelo è finito 2000 anni fa, sì è vero, però qualche studio in più ogni tanto salta fuori, quindi un po' di aggiornamento lo facciamo anche noi. E questo bravo professore spagnolo spiegava un'osservazione, diceva se voi, qualunque Bibbia voi prendiate, in fondo voi trovate la cartina dei viaggi di San Paolo. Ok, questo è vero, di solito penso che a catechismo si dica che i viaggi sono 4, penso che anche voi eravate più o meno d'accordo su questa cifra, e si chiamano viaggi missionari, no? Cioè Paolo che sostanzialmente, partendo da un punto preciso che di solito è Antiochia, fa un lungo giro, poi torna ad Antiochia, poi ne fa un altro, eccetera. No? Questa è un po' la vulgata molto semplice di quello che è l'azione missionaria di Paolo. E questo professore diceva, ma secondo me non è proprio così, cioè questa idea di un Paolo missionario, dice, è un'idea recente, moderna, contemporanea quasi, è un'idea che salta fuori quando nel 1700 e nel 1800 nascono le grandi missioni della Chiesa Cattolica. Erano già iniziate prima i viaggi missionari, ma le missioni strutturate di gente che prende dall'Europa e va in tanti paesi, spesso a seguito anche no, delle colonie, di quelli che erano i movimenti anche politici, hanno una base in Europa, ogni tanto tot anni tornano alla base e c'è questa idea no, di essere inviati per annunciare il Vangelo. E cioè, probabilmente la nostra idea di questi viaggi nasce un po' così, da questo modello che abbiamo in mente. No? Quindi un po', Paolo l'abbiamo un po' inventato noi come il primo missionario. Paolo non si sarebbe concepito forse così. No, lui andava dove, per esempio, non aveva un progetto, non è che diceva vado lì tot anni e poi torno, no, lui andava dove lo spirito lo sospingeva, più di una volta, no? Sia nelle lettere che negli atti è scritto che lui va, magari vuole andare in un posto, poi ha una visione e va da un'altra parte, gli compare il famoso Macedone, dice vieni in Grecia perché abbiamo bisogno di te, eccetera. Quindi questa idea, diceva questo studioso, è un'idea sostanzialmente moderna, appunto, mentre Paolo in realtà aveva solo questa urgenza di annunciare il Vangelo, di annunciarlo, come diceva nella lettera ai Romani, laddove nessuno era mai andato. Ma ovviamente Paolo sarebbe anche rimasto in giro sempre. Poi appunto tornava, poi in realtà vedendo bene da vicino capiamo anche che di fatto i viaggi forse sono solo 3, quelli esplicitamente in qualche modo voluti da lui, perché l'ultimo è quello verso Roma, ma lui è prigioniero. A Roma viene condotto in catene, no? Racconto bellissimo dei capitoli 27 e 28. Fatta questa premessa, tanto per dirvi appunto questa idea un po' originale che anch'io non avevo sentito fino a poco tempo fa, allora da dove cominciamo? Cominciamo proprio dall'inizio, cioè in fondo il primo viaggio che Paolo fa è quello che va da Damasco a Gerusalemme, perché l'abbiamo sentito ieri, dopo che ha avuto la chiamata sulla via di Damasco, rimasto a Damasco per un po', poi si reca a Gerusalemme. Qui siamo ancora nel capitolo 9, quando appunto siamo all'inizio, siamo al capitolo 9, verso la fine del capitolo, dopo che è stato a Gerusalemme, il versetto 9, 30, siccome Paolo era minacciato di morte, i fratelli lo condussero a Cesarea. Cesarea è il porto di Gerusalemme, potremmo dire, o Giaffa o Cesarea, ma Cesarea è più importante, quindi c'erano forse più comunicazioni con le regioni lontane, e lo fecero partire per Tarso. Quindi diciamo la prima fase di Paolo finisce molto presto. Dopo alcuni giorni a Damasco, un certo tempo a Gerusalemme, ritorna a Tarso, che è la sua città, ed è a Tarso. Quindi il primo, diciamo, movimenti di Paolo sono di questo tipo. Quando tornerà in scena Paolo? Per un po' non se ne parla negli atti, c'è il famoso episodio di Cornelio, quindi di Pietro, eccetera. Quindi abbiamo quell'episodio su cui ci siamo fermati anche ieri, alla fine del capitolo 11. Alla fine del capitolo 11 Luca presenta la chiesa di Antiochia, ci mostra come era sviluppata e come era nata la chiesa di Antiochia. Ad Antiochia viene mandato Barnaba da Gerusalemme, perché l'Antiochia era, ripeto, la città più grande che c'era in tutta la regione, quindi era un luogo molto importante. Viene mandato questo personaggio importante che è Barnaba, viene mandato ad Antiochia per vedere come sta andando e cosa succede. E dov'è? 25. Barnaba poi partì alla folta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Poi c'è il famoso versetto: per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Il nome cristiani, il nome greco, cristiano, il nome greco, nasce in ambiente greco e quindi sono chiamati cristiani. Quindi Paolo viene prelevato da Tarso, portato ad Antiochia, quindi siamo in piena ancora zona pagana, città pagana, e lì rimane, dice il Libro degli Atti, per un anno insieme a Barnaba a insegnare a molta gente. Nel piccolo libro di Carlo Broccardo, che ho già usato altre volte, e facevo notare questa cosa abbastanza simpatica, diceva Barnaba è un tipo, un bel tipo, un tipo anche tenace, perché andare da Antiochia a Tarso non è un viaggio da poco, e diceva cercare Paolo, non aveva il navigatore, non aveva l'indirizzo, cioè aveva fatto anche fatica a trovare Paolo, perché Tarso è una città grande, no? Quindi, diciamo, però si vede che aveva proprio, come dire, avuto l'intuizione di aver bisogno di Paolo. E quindi appunto va a cercare Paolo, lo trova e lo conduce. E sta un anno, quindi anche i tempi. Nel Libro degli Atti non sempre vengono indicate le durate, qui viene detto che per un anno rimangono, diciamo, per un anno tutto fermo in qualche modo, cioè insegnano, ma gli atti non ci dicono nulla di particolare. Noi possiamo immaginare, evidentemente, quante relazioni, per esempio, si istituiscono in un anno, quante persone si conoscono, come si consolida la comunità. Cioè, capite, noi sappiamo cosa vuol dire essere cristiani e anche la bellezza del vivere, per esempio, insieme, quindi l'amicizia fra Paolo e Barnaba, per esempio. E anche il modo appunto in cui quella comunità, grazie a Paolo e Barnaba, potesse crescere sempre di più. Ok, l'ultimo versetto del capitolo 11 ci dà una notizia che dovremmo interpretare in questo modo, che Paolo e che Saulo, qui lo chiama ancora Saulo e Barnaba, si recano a Gerusalemme, perché viene detto che i discepoli di Antiochia mandano un aiuto agli abitanti della Giudea a motivo di una carestia e indirizzano questo agli anziani, cioè gli anziani degli apostoli sono a Gerusalemme, quindi gli anziani, per mezzo di Barnaba e Saulo. Quindi evidentemente qui abbiamo la notizia che Barnaba e Saulo si sono recati a Gerusalemme. Ok? Questa notizia rimane sostanzialmente lì, perché nel capitolo 12 si parla di altro, però se andiamo a prendere l'ultimo versetto del capitolo 12, 12-25, ci viene detto che Barnaba e Saulo, poi compiuto il loro servizio a Gerusalemme, tornarono dove? Ad Antiochia, non c'è scritto, ma è ovvio, ad Antiochia, prendendo con sé Giovanni detto Marco. E qui per uno studioso un po' di Marco come me, questo è un versetto importante, perché si presume che questo Giovanni detto Marco possa essere l'autore del secondo Vangelo. Tradizionalmente si identifica con questo signore qui, Giovanni detto Marco, di cui poi si parlerà anche più avanti, e appunto, che quindi potrebbe essere l'autore del Vangelo. Non è la tradizione antica, non abbiamo conferme, diciamo, non possiamo avere conferme certe di questo, però l'antica tradizione penso. Quindi, diciamo, a questo punto siamo ritornati ad Antiochia. Paolo è ad Antiochia. Come sappiamo, nel capitolo 13 inizia, a questo punto inizia quello che è chiamato il primo viaggio missionario. Cosa succede? Lo leggiamo tranquillamente al versetto 2 del capitolo 13. Tutta la chiesa di Antiochia è radunata, vengono fatti alcuni nomi, e mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: ecco qua ancora il protagonista degli atti che interviene: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. E subito dopo dice: essi dunque inviati dallo Spirito Santo, eccetera. Allora, quindi chiaramente il messaggio che ci arriva da questa descrizione che fa Luca è che il viaggio di Barnaba e Saulo è stato completamente determinato dall'azione dello Spirito Santo. Non è una loro decisione, è una decisione che arriva dall'alto, e a cui loro, di fatto, come spesso succede nel Nuovo Testamento, non viene neanche detto se hanno detto sì, se hanno detto no, come l'hanno presa, eccetera, no? Pensate ai quattro di Galilea quando Gesù passa e li chiama, non viene detto come reagiscono, viene solo detto che seguono il Signore. Quindi diciamo, abbiamo la stessa, appunto, la stessa reazione, la stessa caratteristica. E comincia il viaggio. Qui a questo punto le cartine vengono buone, nel senso che se uno ha una cartina in qualche modo riesce anche a orientarsi, noi siamo molto abituati a seguire, a usare le mappe, eccetera. C'è anche tutto uno studio molto interessante sull'evoluzione delle mappe nella storia dell'umanità. Ecco, ovviamente noi non possiamo certo immaginare che loro avessero delle mappe o se le avevano fossero come le nostre, per esempio, già una banalità, orientate a nord. Non erano orientate a nord le mappe, di solito. È una conquista recente della scienza moderna, l'orientamento a nord delle mappe. Questo un po' lo sappiamo se conosciamo la Bibbia, perché nella Bibbia l'espressione si sale a Gerusalemme, no? Si sale a Gerusalemme. Si scende a Gerico, ma non è salire sud-nord come abbiamo in mente noi, ma salire perché Gerusalemme è in alto, no? Quindi l'idea è un po' quella lì. Cioè, poi c'è anche un valore quasi teologico del salire a Gerusalemme, però per dire, certamente quindi loro non avevano le mappe, noi in una mappa possiamo seguire il loro viaggio. E la prima tappa è Cipro. Cosa fanno? Giunti a Salamina, che è sempre una città dell'isola di Cipro, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. Ok, quindi diciamo chiarissimo quello che fanno, avendo con sé anche Giovanni come aiutante. Quindi il Giovanni che si erano portati da Gerusalemme se lo portano anche in missione. Finora si parla sempre di Barnaba e Saulo, mettendo in prima posizione Barnaba. Questo penso sia il fatto che fino a questo momento certamente Barnaba è più importante di Saulo. Saulo prenderà piede e diventerà il grande apostolo delle genti, ma nasce come aiutante e collaboratore di Barnaba, perché era Barnaba che era stato mandato da Gerusalemme ad Antiochia come responsabile della chiesa, è Barnaba che va a prendere Saulo ed è Barnaba che con Saulo inizia il viaggio. Quindi, diciamo, nel primo viaggio il capo squadra è Barnaba, non è Paolo. Paolo è il collaboratore di Barnaba e Marco, Giovanni Marco, è il collaboratore di entrambi. Sono nell'isola e cominciano a parlare e abbiamo appunto i discorsi. Luca ci riporta i discorsi di Paolo. Nel capitolo 13 abbiamo un discorso interessante fatto a Perge in Panfilia. No, scusate, fatto ad Antiochia in Pisidia. Qui cominciamo a muoverci ancora. Siamo nel capitolo 13, versetto 13. Quindi vanno via da Cipro, arrivano in Panfilia e poi qui Giovanni va e ritorna a Gerusalemme, non viene detto perché e per come, Giovanni li lascia. Loro proseguono e arrivano ad Antiochia di Pisidia. Antiochia di Pisidia non è Antiochia di Siria, è un'altra città, si chiamava Antiochia anche questa. E ancora entrano nella sinagoga nel giorno di sabato e siedono. A questo punto Paolo parla nella sinagoga. Allora, primo punto da osservare, Saulo e Barnaba si recano dai giudei. Sono in territori pagani, perché nessuno di questi territori è terra di Israele. Però in questi territori pagani vanno a cercare le sinagoghe e i giudei, là dove sono. Questa è una caratteristica molto chiara di questo primo viaggio. E come in questo caso, appunto, il discorso che Paolo farà è un discorso fatto in sinagoga di sabato. Quindi ci viene in mente Gesù, no? Quante volte Gesù è andato in sinagoga di sabato e ha tenuto i suoi discorsi. E qui abbiamo il discorso di Paolo. Mi soffermo un attimo perché è un discorso lungo, però è interessante. È lungo praticamente da qui fino alla fine del capitolo, quindi un paio di pagine intere. È un discorso, molto articolato e ancora una volta ci accorgiamo che Paolo sapeva bene a chi stava parlando, cioè è un discorso che è intriso di scrittura di Antico Testamento. È un discorso che è rivolto a gente che tutti i sabati ascoltava e conosceva a memoria la Sacra Scrittura, no? E infatti, appunto, a parte che si rivolge all'inizio, appunto, come agli uomini di Israele, e poi dice il Dio di questo popolo, quindi si inserisce nella storia di Israele. Questo l'abbiamo già notato ieri quando abbiamo commentato insieme il capitolo 22 degli Atti, il discorso che Paolo fa a Gerusalemme raccontando la propria missione. E qui, come sempre, come spesso accade nei lunghi discorsi di Atti, come già aveva fatto Pietro più di una volta, Paolo riprende la storia di Israele. Riprende la storia di Israele. E quindi comincia. Se vedete, al versetto 17 viene citato l'esilio nella terra d'Egitto, si va avanti a dire che poi nel versetto 19 si è giunti nella terra di Canaan, poi nel versetto 20 si parla dei giudici, fino al profeta Samuele, no? Se avete in mente la Bibbia, sta scorrendo in qualche modo i libri biblici, no? Samuele, Giosuè, poi i giudici, poi Samuele, poi scelse ovviamente un re, e viene citato anche Saul, il re che poi viene rifiutato da Dio al posto di Davide. E naturalmente dopo Saul c'è Davide, e Davide viene citato in maniera più forte. Perché? Perché subito nel versetto 23 dice: dalla discendenza di Davide, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. E qui comincia a parlare di Gesù, e comincia da dove? Comincia il Vangelo di Marco, per esempio, cioè da Giovanni il Battista, che comincia, che dice appunto Giovanni aveva preparato la sua venuta. Fra parentesi, probabilmente questo vuole anche dire che Giovanni Battista era conosciuto anche qui, nel senso, può darsi che la predicazione di Giovanni fosse realmente nota ai giudei anche non solo di Gerusalemme, non solo della zona, perché anche stando a testimonianze esterne, tipo quella di Giuseppe Flavio, Giovanni era un personaggio, era stato un personaggio importante nel primo secolo. E quindi probabilmente il fatto che lui citi Giovanni e dicendo, ripetendo le parole di Giovanni, no? Verrà dopo di me uno più forte di me, evidentemente vuole dare forza alla sua argomentazione. Come dire, anche Giovanni ha parlato di lui, di questo Gesù. Ok. E poi racconta brevissimamente, naturalmente, quello che è la vicenda di Gesù. I capi di Gerusalemme non lo hanno riconosciuto, lo hanno messo a morte, hanno chiesto a Pilato che fosse ucciso, ma dopo aver adempiuto tutto quanto era scritto di lui, lo deposero dalla croce, lo misero nel sepolcro, ma Dio lo ha risuscitato dai morti, versetto 30. I capi lo hanno ucciso, ma Dio lo ha risuscitato, anche nei discorsi di Pietro tantissime volte, ma voi, che quel Gesù che voi avete ucciso, Dio lo ha risuscitato. È lo stesso schema, è lo stesso tipo di narrazione. Non solo è risuscitato, ma egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme. Ovviamente stava parlando degli apostoli. E questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri, ritorna indietro Paolo a quello che aveva detto all'inizio, no? Questa promessa che Dio aveva fatto a Davide di mandare un Messia della stirpe di Davide, Dio l'ha compiuta, si è realizzata. E cita a questo punto alcuni passaggi dell'Antico Testamento che fra l'altro erano già stati usati quasi tutti anche da Pietro nei suoi discorsi, no? Quindi, mio figlio sei tu oggi già generato, darò le cose sante di Davide, quelle degne di fede, non permetterai che il tuo santo veda, subisca la corruzione. Sono quei passaggi appunto che spesso la Chiesa delle origini ha usato per giustificare quello che era accaduto. E così via. E poi c'è una ammonizione finale interessante: badate che non avvenga ciò che hai detto dai profeti, che cioè appunto voi non ascoltate queste cose. Quindi, perché vi ho letto un po' con attenzione questo discorso? Perché è un buon modello, probabilmente, di quello che Paolo diceva quando raggiungeva una nuova località e parlava al popolo giudaico. Come avete visto, l'argomentazione di Paolo allora, perché cosa vuol dire l'argomentazione? Paolo fa un discorso, è un discorso che vuole convincere, è un discorso che serve per spiegare dei fatti che sono accaduti, ma anche per convincere. Quindi è un discorso nello stile retorico antico, nel senso che i discorsi, l'arte retorica, come sapete, era l'arte del convincere, no? erano i giudici, erano gli avvocati, erano, non so, i politici che dovevano... Paolo usa bene l'arte retorica, è capace di convincere e costruisce bene la sua argomentazione. Cioè lui deve in qualche modo convincere i suoi fratelli giudei che quel Gesù è il Messia atteso, è l'erede della promessa, è colui che Dio aveva promesso di mandare a suo popolo. E quindi ha costruito questo racconto. E se avete fatto caso, appunto, per esempio, non dice voi popolo giudeo avete ucciso Gesù, dice i capi di Gerusalemme non lo hanno riconosciuto, come dire, quindi altri lo hanno riconosciuto, i capi no, ma noi possiamo riconoscerlo, io l'ho riconosciuto, riconoscetelo anche voi, no? Che è il Messia atteso. E quindi, e ovviamente, l'annuncio forte ovviamente è quello della risurrezione. Qui non abbiamo, come succederà poi ad Atene, uno stop improvviso quando sentono dire vabbè, parli di risurrezione, lasciamo stare, no? Qui invece lo ascoltano, cioè il discorso finisce perché lui gioca in casa e nella sinagoga, è un ebreo, viene ascoltato fino alla fine, no? E sembra anche un discorso efficace, perché poi Luca ci dice che sciolta l'assemblea, molti giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba, no? Quindi non solo abbiamo il modello del discorso che Paolo probabilmente faceva, e però anche ci viene detto che è un discorso efficace, è un modello che funziona. Paolo riesce a convincere i giudei che appunto davvero Gesù è il Messia. Quindi primo passaggio, e questo appunto si ripeterà sempre, è in casa, dai fratelli ebrei, dai giudei. Credo fosse anche abbastanza normale a livello, chiamiamolo sociologico, siccome, come sappiamo bene, la comunità ebraica è una comunità molto unita, anche se era dispersa in tutte le città principali, in tutte le regioni dell'impero romano, gli ebrei fra di loro si sentivano uniti. Per cui quando un ebreo arrivava in una città dove non conosceva nessuno, probabilmente andava a cercare la sinagoga, andava a cercare, anche per, appunto, per avere accoglienza, per avere ospitalità. Non è che andava all'albergo 4 stelle vicino al casello dell'autostrada, no? Cioè, c'era anche bisogno di viaggiare in un certo modo, in una certa sicurezza. Quindi era abbastanza facile che un ebreo cercasse i suoi fratelli ebrei, come poi faranno i cristiani. Il modello poi è lo stesso, no? Quando le comunità cristiane saranno diffuse nell'impero, si viaggia con le famose lettere di comunione che vengono date perché uno possa essere riconosciuto dalla comunità cristiana dove arriva, no? Per cui anche a livello sociologico era normale, comprensibile che Paolo si recasse dagli ebrei. Però cosa succede? E anche questo succede praticamente quasi sempre. Il sabato dopo Paolo quindi si è fermato, si raduna ancora tanta gente, ma qui dice Luca che i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Cosa accade quindi? Che proprio perché alcuni hanno seguito, forse molti hanno seguito, e Paolo è un bravo oratore che convince, i giudei, quelli fedeli ai capi di Gerusalemme, quelli che non hanno riconosciuto Gesù, cacciano Paolo e Barnaba e impediscono loro di parlare. E cosa dicono Paolo e Barnaba? Versetto 46, molto importante: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così, infatti, ci ha ordinato il Signore. Interessante che Paolo trovi nella scrittura l'argomentazione giusta per giustificare la sua azione. Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Quindi una citazione di un salmo in cui abbiamo questa essere luci delle genti, e i pagani si rallegrano e glorificavano la parola del Signore. Quindi diciamo il messaggio di Gesù è accolto anche dai pagani. Ritroviamo in controluce naturalmente la questione che poi sfocerà, qui siamo prima del capitolo 15, quindi proprio perché succede questo poi ci sarà il famoso sinodo riunione di Gerusalemme, dove si dirime la questione su come accogliere o meno i pagani. E, ok, siccome i giudei, se la prendono ancora, addirittura cacciano Paolo e Barnaba dalla città e dal loro territorio. Qui abbiamo questo versetto 51 simpatico, per cui Barnaba e Paolo scuotono la polvere dai loro piedi, no? Questo l'aveva detto Gesù di fare così e loro lo fanno, no? Vedete che insomma, avevano ascoltato, nessuno di due c'era, né Barnaba né Paolo erano con Gesù, però evidentemente avevano già avuto quella notizia che Gesù aveva detto così. E si recano a Iconio. Anche a Iconio si entrarono nella sinagoga dei giudei, vedete, lo schema è lo stesso. Stesso schema anche nella reazione dei giudei che cacciano Paolo e Barnaba e fuggirono, versetto 6, nelle altre città della Licaonia, Listra e Derbe. Siamo nell'Asia Minore, siamo nella zona in Turchia, diciamo, oggi sarebbe la Turchia. A Listra avviene questo episodio abbastanza lungo, raccontato in maniera abbastanza dettagliata. Anche questo fa un po' sorridere, nel senso che Barnaba e Paolo vengono scambiati per due divinità greche perché hanno compiuto un'azione miracolosa e se loro prima un po' saranno tutti contenti, poi ovviamente dicono lasciate stare, non siamo dei, non siamo, e dice che Paolo era piccolino e quindi l'avevano scambiato per Hermes, che era piccolino. Anche scriva tutto bene, qui abbiamo questo episodio che è raccontato con un'estrema stringatezza, ma deve essere un episodio molto grave, molto serio. Allora siamo appunto a Listra, Paolo e Barnaba sono accolti con grande successo, ma arrivano da giù, da Antiochia e da Iconio alcuni giudei che persuasero la folla e la aizzarono contro Paolo e Barnaba. Versetto 19, essi lapidavano Paolo e lo trascinavano fuori dalla città credendolo morto. Questo Paolo poi lo racconterà nelle lettere, dice che è stato vicino alla morte più di una volta. E vuol dire che era messo molto male, cioè, nel senso non è che ha preso una pietra così e basta. Cioè, vedete, Luca non dà nessuna enfasi a questo fatto, ma Paolo qui ha quasi dato la vita nel suo primo viaggio, subito all'inizio, per annunciare il Vangelo e per l'opposizione dei giudei, no? Alla fine, in realtà, non è morto, sta bene, il giorno dopo parte alla volta di Derbe, ritornano a Listra, Iconio e Antiochia, cioè fanno il giro praticamente all'indietro, e alla fine tornano a Antiochia, attraversano ancora la Pisidia, Perge, in Attalia, e poi con una nave si recano ancora ad Antiochia di Siria. Là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la chiesa, riferirono tutto quello che Dio aveva fatto e si fermavano per non poco tempo insieme ai discepoli. Quindi abbiamo il ritorno ad Antiochia di Siria, la grande città da dove erano partiti. Questo è il primo viaggio di, il primo viaggio di Paolo e di Barnaba, con questo schema appunto molto semplice. Tante località vicine fra di loro, nella stessa regione, si parla prima ai giudei e alcuni giudei sempre ascoltano. Quando c'è l'opposizione dei giudei si parla ai pagani. Qui non sappiamo se Paolo avrebbe parlato ai pagani lo stesso, perché lui dice vado a parlare ai pagani perché voi non mi ascoltate, no? Quindi diciamo, sembra una decisione che in qualche modo nasce dai fatti, forse non programmata, chi lo sa? Certamente avviene, ok? Probabilmente è una cosa che avevano in mente di fare perché ad Antiochia era già successo che avessero parlato ai pagani, quindi probabilmente avevano questa idea, però lo schema è questo qui, si parla prima alla sinagoga, si va prima in sinagoga, si va prima a annunciare Gesù ai giudei. Poi però la realtà forse supera lo schema, quindi diciamo loro partono dai giudei, ma in realtà di fatto tanti, tanti pagani, tanti non giudei ascoltano e si convertono e diventano seguaci di Gesù. E infatti qui siamo al capitolo 15, dove appunto questo fatto, il fatto che tanti non giudei hanno seguito Gesù e sono diventati fratelli senza diventare giudei, cioè senza la circoncisione, e senza osservare la Torah provoca quello che abbiamo visto ieri, no? La discussione all'interno della Chiesa. E quindi qui in realtà c'è un altro viaggio di Paolo che da Antiochia va a Gerusalemme, quindi di chilometri appunto ne sta facendo tanti. Questo appunto è il, abbiamo visto il primo viaggio di Paolo. Cosa succede dopo Antiochia? Dopo il concilio di Gerusalemme, Paolo e Barnaba ritornano ad Antiochia e sono ad Antiochia. Siamo al versetto 35 del capitolo 15. Paolo e Barnaba invece rimasero ad Antiochia insegnando e annunciando insieme a molti altri la parola per il Signore. Quindi vanno a Gerusalemme per la riunione con gli apostoli, poi rimangono ad Antiochia. Paolo, versetto 36, molto interessante, dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba: ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore per vedere come stanno. Frase molto semplice, intento molto, molto semplice, questo molto quasi ingenuo, no? Per dire, verrebbe quasi da pensare che aveva nostalgia di quelle persone, no? Per dire, abbiamo visitato, siamo stati a Cipro, siamo risaliti poi in Asia Minore, siamo saliti, abbiamo visto tutte queste città, andiamo a vedere come stanno. E qui abbiamo non spiegato più di tanto, ma il fatto della separazione fra Paolo e Barnaba. Perché Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Qui ci ricordiamo quello che era stato detto, che a un certo punto Giovanni Marco era ritornato a Gerusalemme, era ritornato indietro. E quindi Paolo dice no, Marco con noi non viene. Il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, andò a Cipro. Paolo invece scelse Sila, che a volte è chiamato anche Silvano come collaboratore di Paolo, e andò e partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore. E attraversando la Siria e la Cilicia, confermava le chiese. Quindi, rispetto al primo viaggio, in cui loro vanno a Cipro tutti insieme, poi salgono in Asia Minore e ritornano e poi visitano quelle città, qui accade che si dividono. Barnaba va a Cipro e Paolo va ritorna via terra, diciamo, nelle regioni dell'Asia che aveva già visitato. E il buon Barnaba sostanzialmente scompare di scena. Cioè, Luca qui sceglie di seguire Paolo. Avrebbe potuto forse seguire anche Barnaba e dirci cos'era successo a Cipro, ma Luca invece sceglie Paolo. Faccio una parentesi perché mi sono accorto che tante volte questa cosa non è chiarissima, no? Allora vi dico, cioè, appunto, faccio questa piccola osservazione fra parentesi, no? Appunto, ho detto adesso, Luca sceglie di seguire Paolo e di Barnaba non sappiamo nulla. Cosa ha fatto Barnaba a Cipro? Boh, ok? Non lo sappiamo, semplicemente non lo sappiamo. Allora, qual è la parentesi? È questa. Noi, ovviamente, per conoscere quello che accade nella Chiesa delle origini, abbiamo quasi solo gli Atti degli Apostoli, perché di fatto non ci sono altri resoconti di quello che è accaduto. Abbiamo le lettere di Paolo che ci danno un po' il quadro della situazione, ma abbastanza frammentato, no? Per cui noi di solito facciamo coincidere quello che noi conosciamo della Chiesa primitiva, della Chiesa delle origini, con quello che c'è scritto negli Atti. Però la cosa che a volte ci sfugge è che noi dobbiamo avere la consapevolezza che nella Chiesa delle origini sono successe tantissime cose che negli Atti non ci sono. Cioè noi sappiamo qualcosa, ma forse sappiamo l'1% di quello che è accaduto, nel senso, basta pensare agli apostoli, ai 12. Gli Atti non parlano dei 12, non ci dicono cosa ha fatto Giacomo, Giovanni, eccetera, non ce lo dicono. Un po' all'inizio, poi basta, ma questi sono andati avanti. O sono Filippo, il bravo Filippo che era andato, aveva convertito l'eunuco, eccetera. Poi cosa ha fatto? Non lo sappiamo. Pietro stesso scompare. Non ci viene detto più niente di Pietro. Capite? Allora, questo perché a volte appunto non dobbiamo fare l'errore di pensare che tutto quello che è successo c'è qui dentro in questo libro, no, anzi, in questo libro c'è proprio pochissimo di quello che è accaduto. C'è una ricchezza nella Chiesa primitiva che noi è persa per sempre, mi verrebbe da dire, nel senso che non abbiamo avuto notizie di quello. Gli Atti sono come una piccola finestra per vedere quello che succedeva, ma non c'è tutto quello che succedeva, c'è un esempio di quello che succedeva, c'è una parte di quello che succedeva. Già prima vi ho citato le lettere ai Romani, no? A Roma chi ha portato la fede? Non lo sappiamo. A Roma c'erano già i cristiani quando Paolo arriva, ma chi l'ha portata la fede a Roma? Boh. Capite? Quindi ci sono personaggi anche forse, come dire, importantissimi per noi, dovrebbe essere bello sapere chi ha portato la fede a Roma, no? Eppure non lo sappiamo, in questa vita non lo sapremo. Quando siamo lassù, magari se tutto va bene, ci informeremo, ecco, magari li conosciamo anche, per cui quello sì, un po' di cose le sapremo, ma forse potremmo stare molti anni ad ascoltare i racconti degli apostoli che ci diranno cosa hanno fatto. Però capite, no, gli Atti degli Apostoli, ovviamente, preziosissimo, perché quasi tutto quello che noi sappiamo della Chiesa dei primi anni lo sappiamo dagli Atti, però avere anche la consapevolezza che non è scritto tutto. È un racconto, e allora c'è un narratore, un autore che ha dovuto fare sintesi, ha dovuto scegliere cosa raccontare e lasciare altre cose. Forse perché non le sapeva, probabilmente non avendo mai seguito Barnaba, magari Luca non sapeva niente di Barnaba a Cipro. O forse perché ha ritenuto, come è molto chiaro in questa seconda parte, di focalizzare la sua attenzione solo su Paolo. Cioè da qui in avanti esiste solo Paolo, ma non è che nella Chiesa primitiva esisteva solo Paolo. Questo sia chiaro, no? Anche perché appunto per fortuna era anche un tipo un po' nervoso da quello che si capisce. Cioè ha litigato così tanto da dire ok, allora piuttosto vado da solo. Quindi forse non era neanche... Quindi un carattere anche un po' deciso, no? Per fortuna c'era anche altra gente, forse più tranquilla, più pacifica con lui. Quindi questo è il secondo viaggio, che inizia quindi non forse nel migliore dei modi, però diciamo alla fine abbiamo appunto l'inizio del secondo viaggio. Siamo, diciamo, capitolo 15, quindi, ma di fatto gli ultimi versetti del 15, poi il capitolo 16, 17 e 18. Questo viaggio è il viaggio che porta Paolo in Grecia. È il famoso viaggio in cui Paolo si reca anche in quelle città che poi noi conosciamo anche dalle lettere, Tessalonica, Filippi, Efeso, no? Tessalonicesi, Efesini, Corinto, quindi le grandi città della Grecia. Quindi questo viaggio che nelle intenzioni di Paolo doveva essere che cosa? Torniamo nei posti dove siamo già stati. Quindi un viaggio, tra virgolette, breve probabilmente, che rimaneva appunto nella zona dell'Asia Minore, là dove c'erano le comunità già visitate, e che invece si trasforma appunto, forse anche magari senza che Paolo lo volesse, in un viaggio che lo porterà invece lontanissimo. Ok? Allora, nel capitolo 16 Paolo va a Derbe e Listra, sono due nomi che abbiamo già sentito, qui siamo ancora nei luoghi del primo viaggio. A Listra chiama con sé Timoteo, personaggio importante della chiesa di Paolo, a cui Paolo dedicherà lettere, quindi personaggio certamente importante, che non compare molto in Atti, però ovviamente c'è, no? È sempre lì con Paolo. E cosa dice? Interessante quello che dice il versetto 4 del capitolo 16, che percorrendo le città trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme. Quindi in questo viaggio Paolo vuole anche dire ai cristiani non provenienti dal giudaismo di stare tranquilli, che non c'è bisogno che diventino giudei per continuare a essere seguaci di Gesù, no? E quindi così. Versetto 6, per esempio, interessante. Attraversarono la Frigia e la Galazia perché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Suona un po' misterioso, ma il messaggio è chiaro. Paolo va dove lo Spirito lo porta. Voleva andare in Asia, cioè nelle zone, nelle altre zone dove aveva già predicato, lo Spirito dice no. Appena dopo poi dice, giunti verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo spirito di Gesù non lo permise loro. Anche lo spirito un po' noioso, un po' scontroso anche lo spirito. E va bene. Scesero a Troade, quindi siamo sul mare, durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone, un abitante della Macedonia, che lo supplicava, vieni in Macedonia, aiutaci. Quindi anche qui la visione ovviamente è un messaggio divino, è una decisione che Paolo prende a partire da una input che arriva nel tipico modo in cui Dio parla, no? Quindi o sogno o visione. Il versetto 10, interessante per un piccolo particolare stilistico che adesso subito notiamo, dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. A sorpresa, senza nessun preavviso, si passa al racconto in prima persona. Chi scrive, chi racconta è lì con Paolo. Il narratore, dal narratore esterno in terza persona, diventa un narratore in prima persona. Appartiene alla storia, è uno dei personaggi, no? È un passaggio narrativo, lo conosco, penso ne avete già sentito parlare, gli studiosi le chiamano le sezioni noi, sono alcune sezioni, non è che da qui in avanti sarà così, ci sono alcuni pezzetti in cui è così, fra cui il bellissimo racconto del viaggio verso Roma, dei capitoli 27 e 28, che è proprio un bel racconto d'avventura da cui farci dei film, sicuro, cioè altro che Titanic, cioè, bellissima vicenda. Una bellissima storia, quindi anche quella raccontata in prima persona. Va bene, gli storici si interrogano su cosa voglia dire, se allora vuol dire che Luca era un compagno di Paolo e da qui forse era a Troade, chi lo sa, perché da qui cioè, non abbiamo risposte sicure naturalmente dal punto di vista storico, perché non c'è spiegato, non c'è la notina sotto che dice ho scritto in prima persona perché ero a Troade e ho accompagnato Paolo. No, non c'è. La cosa interessante è ancora il contenuto della frase. Ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Quindi Paolo si muove con questa consapevolezza. Voleva andare in Grecia? Probabilmente no, anzi sicuramente no, perché ci viene proprio detto che lui voleva stare in Asia e Dio e lo Spirito gliel'ha impedito. Non sappiamo come, ma gliel'ha impedito. E viene inviato direttamente da Dio verso la Grecia. E qui abbiamo i luoghi della Grecia. Non mi soffermo più di tanto, perché non vorrei, perché se no andiamo avanti fino a mezzanotte, arriviamo ad Atene, perché il discorso di Atene è qualcosa da recuperare, da leggere. Allora, lo schema sostanzialmente è lo stesso. Per esempio, capitolo 17, che è quello di Atene, inizia dicendo che cosa? Giunsero a Tessalonica, dove c'erano le sinagoghe dei giudei, come era sua consuetudine, Paolo vi andò. Ok, quindi lo schema è lo stesso. Se c'è una sinagoga, si va in sinagoga e sabato si annuncia il Vangelo. Dopodiché, appunto, arriva ad Atene. È bellissimo, il racconto di Atene è proprio bello, nel senso che tutto il racconto è veramente ben narrato. E iniziava così. Paolo, mentre attendeva Sila e Timoteo ad Atene, fremeva dentro di sé al vedere la città piena di idoli. Quindi Paolo arriva ad Atene ed è arrabbiato, nero, cioè dice, dove sono capitato? È veramente la capitale del peccato, dove c'è il peccato in senso, non in senso morale, ma in senso religioso, no? Cioè è la città delle divinità, ci sono ancora adesso i templi, quindi immaginiamo all'epoca di Paolo cosa poteva essere Atene, no? E quindi noi immaginiamo un Paolo pronto a parlare agli ateniesi in maniera irruente, dire voi non sapete niente, non capite niente, avete sbagliato tutto nella vita. Va bene, discute, intanto che aspettava Silvano e Timoteo, discute con i giudei, discute con i pagani credenti, alcuni filosofi, epicurei e stoici discutevano con lui, lo insultano, altri dicevano annuncia divinità straniere, alla fine l'ho preso e l'ho condusso all'Areopago, cioè dove, da quello che sappiamo, no, era la piazza pubblica dove si poteva discutere, dove si poteva annunciare teorie, filosofie, dottrine, eccetera, eccetera. Ok, C'è sempre un po' di ironia, nel senso, possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci? Cose strane, infatti, tu ci metti negli orecchi. Desideriamo perciò sapere di che cosa si tratta. È bellissimo anche il commento di Luca. Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità. Quindi, cioè, li ha massacrati, veramente dà un'immagine degli ateniesi da gossip, però va bene. Noi non siamo molto diversi, chiusa parentesi, degli ateniesi. Allora Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse, e qui appunto uno si aspetterebbe, no? Dice, allora, cari ateniesi, chiudete tutto qua. So io la verità, so io cosa dirvi, qui non vi sopporto perché siete veramente gente che credete a qualunque fandonia e non conoscete la verità, non conoscete il vero Dio, no? Il discorso di Paolo invece è veramente, vediamo, non so se vi piace o no, no? Però è certamente ha un altro tono. Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Quindi inizia con un complimento. Un complimento. Lo sdegno per gli idoli è diventato che bravi, siete religiosi. No, perché lui era sdegnato per tutti gli idoli. Però è vero, nel senso che se è pieno di idoli vuol dire che c'era molta religione in giro, no? E molte religioni. Passando, infatti, osservando i vostri monumenti sacri, qui doveva dire che avrei voluto distruggere tutti uno a uno con una mazza, virgola. Ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, no? Perché se c'è un Dio ignoto, voi adorate anche il Dio che non conoscete. Dice, questo qui io lo conosco, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, un ebreo riconosce che è il Dio di Gesù, è il Dio di Israele. Non abita in templi costruiti da mani d'uomo. Pensate, ad Atene, dice questo, cioè dove ci sono i templi più belli di tutta la Grecia, no? Quindi, cioè, non pensate che abiti in questi splendidi templi, non c'è bisogno, dice, di costruire questi splendidi templi. Né dalle mani d'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. Forse sta alludendo ai sacrifici, per esempio, a tutti i sacerdoti che c'erano ad Atene per fare i sacrifici o per costruire le statue e tutti gli altri amuleti, eccetera. Infatti è lui che dà a tutti la vita e il respiro ad ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Qui sto usando un linguaggio che un greco può capire, anche come poi ho detto ieri nel capitolo 26, perché sta parlando di Dio, di creazione, di umanità, non sta parlando, non so, del Messia. Che poteva essere un linguaggio sconosciuto, no? Non sta usando un linguaggio settario specifico, sta usando un linguaggio che tutti possono capire. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini dello spazio. Siamo in Grecia, la parte della matematica, dello studio dell'astronomia, capite? Quindi i tempi, lo spazio, è il loro pane quotidiano, cioè dice, io so che siamo, so dove sono. Ad Atene posso parlare di spazio, di geometria, posso parlare di tempi, l'astronomia, il calcolo. Quindi diciamo, usa proprio un linguaggio non solo che capiscono, ma che è il loro in qualche modo. Perché cerchino Dio, semmai tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo. Quindi ancora riprende l'idea della religione, della religiosità come ricerca di Dio. Ricerca a volte un po' confusa. C'erano tante divinità, quindi voleva dire che c'erano tanti modi di cercare Dio e tante anche risposte, no? Se mai, tastando quella, arrivano a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. Bellissima questa frase, no? Dio non è lontano da ciascuno di noi. In lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche ho trovato scritto nei vostri poeti. Di lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra. Uso un verso di un poeta greco per argomentare. In sinagoga usava le scritture. Qui non ha ancora detto che è ebreo, non ha ancora parlato del Dio di Israele. Noi abbiamo capito che sta parlando del Dio di Israele quando ha detto, no, il Dio che ha creato ogni cosa, il Signore del cielo e della terra, ma loro, per loro non era detto, non ha mai usato le scritture, ovvio. Cosa cito a fare Mosè a un greco nell'Areopago? Usa un poeta greco, no? Per argomentare. Non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura a quello che suscitava dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano su questo ti sentiremo un'altra volta, e Paolo si allontanò da loro. Ha costruito un'argomentazione, è arrivato fino a parlare di Dio che ha voluto inaugurare dei tempi nuovi per portare la giustizia nel mondo e per fare questo ha designato un uomo, non ha neanche chiamato Gesù, un uomo che ha risuscitato dai morti. Noi sappiamo che sta parlando di Gesù, ma ad Atene la parola Gesù, a quanto pare, non è neanche stata pronunciata. E qui appunto, per quello vi dico, non so se vi piace o no questo discorso, qualcuno potrebbe dire, Paolo ha fatto un discorso splendido, perché si è proprio messo nei panni dell'ascoltatore. Ha fatto di tutto per avvicinarsi a quegli uomini, per parlare un linguaggio che loro potevano capire, per arrivare da lontano ad annunciare Gesù. Ha fallito, qui ha fallito, quasi, perché poi viene anche detto che qualcuno alla fine lo è andato a cercare e anche ad Atene qualcuno si è fatto cristiano. Per cui diciamo, ha fatto tutta una strada lunga, ha valorizzato tutto quello che poteva valorizzare, anche le statue che avrebbe distrutto e spaccato una per una, per dire appunto che c'è un Dio, che c'è una ricerca di Dio, eccetera. Quando arriva, poi arriva per arrivare anche qui da lontano e da fuori, verrebbe da dire, a parlare di Gesù, tanto che non fa neanche il nome di Gesù, no? A qualcuno potrebbe anche sembrare una cosa un po' ipocrita, cioè che Paolo non ha avuto il coraggio di dire: Io sono un seguace del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che noi tutti veneriamo in Giudea, e questo Dio ha manifestato, ha mandato suo figlio e lo ha risuscitato dai morti, no? Sarebbe stato un annuncio in linea con la sua fede, cherigmatico. Dio ha mandato suo figlio, i capi lo hanno ucciso, ma Dio lo ha risuscitato e lui è il Messia, il figlio di Dio. Quindi qualcuno potrebbe dire, beh, Paolo un po' qui si è nascosto, forse si è nascosto un po' troppo, non ha neanche fatto il nome di Gesù, neanche una volta. Per cui interessante, no? Nel senso che io penso che ci siano reazioni diverse ed è giusto che ci siano reazioni diverse. Probabilmente nella mente di Luca, Luca ci racconta questo episodio per farci capire come Paolo, appunto, come poi dirà nelle lettere, mi sono fatto tutto a tutti, greco con i greci, no? Per dire, ha cercato di, appunto, di approcciarsi alle persone che aveva davanti nel modo migliore, nel modo più adatto, no? Non gli interessava, cioè alla fine però ha dovuto arrivare a parlare di Gesù, cioè anche se ci è arrivato dal fuori, da lontano, alla fine ha dovuto dirlo. Il cherigma, senza usare le parole normali, però ha detto: Dio ha risuscitato un uomo dai morti, no? Uno che aveva designato. Quindi alla fine ci è arrivato in una maniera obliqua, potremmo dire, no? Appunto, da fuori, però ci è arrivato. Va bene, per dire come. Possiamo essere d'accordo o meno con lui, ma certamente Paolo testimonia questa strategia, il tentativo cioè di annunciare il Vangelo nella maniera più adatta a chi mi sta davanti. Come ben capite, questo è qualcosa che ci interessa, no? Cioè, che interessa anche noi oggi, nel senso che anche noi forse siamo chiamati a annunciare il Vangelo in questo modo. Mi fermo. Fermiamoci ad Atene, si sta bene ad Atene, c'è un bel posto, quindi facciamo 5 minuti di pausa così anch'io prendo fiato e poi cerchiamo di finire. Non so se finiremo oggi, ma va bene, domani abbiamo tempo, quindi proseguiamo nel nostro viaggio insieme a Paolo. Diamo il tempo anche a casa di posizionarsi. Via, posso andare. Allora, di questo viaggio è importante ricordare anche nel capitolo 18 Paolo a Corinto, sappiamo l'importanza delle lettere ai Corinzi, due lettere lunghe, E qui abbiamo spesso, come spesso, abbiamo indicazioni di persone che Paolo incontra. Qui abbiamo i famosi Aquila e la moglie Priscilla, che fra l'altro, notizia anche interessante per gli storici, erano arrivati da Roma perché c'era stato un editto, un ordine dell'imperatore Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Quindi sono notizie anche di tipo storico che vengono poi utilizzate. Fra l'altro, parlando di loro, ci viene anche detto che Paolo, come loro, era fabbricatore di tende, cosa che non sapevamo ancora. Quindi di Paolo si scoprono un po' di cose qua e là. E a Corinto, Corinto è una città grande, era il porto principale della Grecia. Era una città malfamata, come tante città portuali, in fondo, anche oggi, ed è una città dove c'era anche molta, una moralità molto bassa, diciamo così, no? Era una città dove forse appunto Paolo poteva essere un po' timoroso. Infatti, per esempio, c'è una visione che Paolo ha a Corinto, il Signore gli appare, dice non aver paura. Dire a Paolo non aver paura ce ne vuole, nel senso che Paolo non è che avesse tanta paura, cioè andava con un carro armato. Continua a parlare, non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso, chissà, non saranno stati 20, 30, chi lo sa, comunque un popolo numeroso. Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. E quindi anche qui un anno e mezzo, quanto tempo che Paolo si ferma a Corinto. Va bene, andando avanti, Paolo deve tornare, si rimette in movimento e nel capitolo 18 abbiamo il racconto dell'appunto, alla fine del capitolo 18 abbiamo la notizia del viaggio di Paolo. Allora si imbarcò, versetto 18, si imbarcò diretto in Siria. A Cence si era rasato il capo, notizie anche un po' sparse, no? Che un po' fanno anche sorridere. Giunsero a Efeso, dove lasciò Aquila e Priscilla, e poi si congedò da Efeso, e sbarcò a Cesarea. Quindi arriva in Terra Santa, salì a Gerusalemme a salutare la Chiesa e poi scese ad Antiochia. 18-22, di fatto. Si fa concludere il viaggio, nel senso che è tornato ancora ad Antiochia da dove era partito. E quindi un viaggio lungo questo, che ha portato Paolo molto lontano. Il finale è raccontato velocissimo, no? Efeso, Cesarea, Gerusalemme, Antiochia. Niente, nessuna notizia particolare, nessun dettaglio, ritorniamo ad Antiochia. Versetto 23, trascorso là un po' di tempo, partì. Quindi anche questa notizia è velocissima. Luca non è interessato. Qui in questo caso non enfatizza neanche la permanenza di Paolo ad Antiochia, non deve raccontare di Barnaba, di Giovanni, Marco, eccetera. Diciamo, Paolo è diventato adesso un viaggiatore, in questo caso sembra isolato, torna ad Efeso. Qui c'è un lungo episodio su Efeso, tutta la questione di Paolo a Efeso che viene contrastato dagli abitanti di Efeso. Il capitolo 19 è molto dettagliato. Vado veloce perché il tempo stringe. Ritorna dopo Efeso, ritorna in Macedonia, quindi gli stessi luoghi che aveva già visitato nel secondo viaggio, in qualche modo al contrario. Si cita per esempio Filippi, nel versetto 26, Troade, nel versetto 5. Quindi abbiamo gli stessi luoghi che avevamo già sentito nominare. E poi nel versetto 20, nel capitolo 20 mi piaceva soffermarvi sul discorso che fa agli anziani di Efeso. Siamo al versetto 13. È una sezione noi, cioè si parla anche in prima persona. Noi che eravamo già partiti, facemmo vela per Asso, dove dovevamo prendere a bordo Paolo. Quando Quando ci ebbe raggiunti ad Assolo, prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Salpati, ci trovavamo di fronte a Chio, raggiungemmo Samo e giungemmo a Mileto. Paolo, infatti, aveva deciso di passare al largo di Efeso. Siamo sempre lì nell'Asia Minore, sul mare Egeo, nella zona orientale, occidentale dell'Asia Minore, sul mare, quindi nella Turchia attuale, diciamo, la zona dell'Egeo. Dice Paolo, aveva infatti deciso di passare al largo di Efeso, cioè di non passare ad Efeso, per evitare di subire ritardi nella provincia d'Asia. Il premeva infatti essere a Gerusalemme, se possibile, per il giorno della Pentecoste. Quindi qui abbiamo il discorso che fa ad Efeso. Perché Paolo sta tornando a Gerusalemme? Qui, anche in questo caso, Paolo sta tornando a Gerusalemme perché, perché lo spirito, diciamo, glielo ha suggerito, no? Quando era partito per il viaggio, per questo terzo viaggio, nel capitolo 19, torno indietro di un capitolo, al capitolo 19 era stato detto che Paolo decise nello spirito di attraversare la Macedonia e l'Acaia, e di recarsi a Gerusalemme, dicendo, dopo essere stato là, devo vedere anche Roma. Capitolo 19, versetto 21, interessante questo passaggio di Luca, perché è Paolo che ha deciso nello spirito. Altre volte abbiamo sentito, no, era lo spirito che guidava. Qui, in qualche modo, andando avanti, Paolo diventa sempre più, in qualche modo, anche responsabile delle sue azioni, anche se ovviamente Luca ci dice che Paolo decide nello spirito. Quindi siamo nel terzo viaggio che ripercorre sostanzialmente le tappe del secondo viaggio, quindi le sei città dell'Asia e soprattutto della Macedonia e della Grecia che erano state già visitate, e a un certo punto però Paolo, nello spirito, quindi guidato dallo spirito, decide che deve tornare a Gerusalemme e che poi deve andare anche a Roma. Quindi abbiamo questo versetto 19-21 che è abbastanza importante. Nel viaggio di ritorno, per questo ero andato avanti, che mi premeva leggervi questo discorso, si ferma a Mileto, che è vicino a Efeso, e senza passare a Efeso, dove aveva tanta gente che lo conosceva, una comunità che era nata con lui e che aveva appunto aveva avuto anche dei problemi a Efeso, quindi forse temeva anche qualcosa del genere, però fa chiamare gli anziani di Efeso. E c'è il discorso, questo bellissimo discorso di addio, no? Siamo nel capitolo 20, dal versetto 17 fino alla fine del capitolo. È uno dei passaggi più commoventi del libro degli Atti, proprio perché Paolo cosa dice? Dice: io adesso vado a Gerusalemme e non so cosa mi succede. Però una cosa ve la posso dire: non ci vedremo più. Non ci vedremo più, nel senso che ho capito che ormai Dio mi conduce altrove da voi, no? E quindi è proprio un discorso di addio e commuove anche la reazione degli anziani di Efeso, che tutti piangono perché quando Paolo gli ha detto che non si sarebbero più visti. Qui appunto una piccola parentesi perché tante cose Atti non le dice neanche di Paolo, nel senso quando mi dice stette per un anno e mezzo a Corinto, o stette per un anno in Antiochia, quante cose sono successe in quell'anno e mezzo, no? O quando è stato a Efeso, anche lì, a lungo, quante cose sono successe? Atti non le può dire, sarebbe un libro lungo 500 pagine, sì, sarebbe stato bello avere un bel romanzo di 1.000 pagine che raccontasse la storia di Paolo, non lo abbiamo, abbiamo le 30-40 pagine di Atti. Però appunto da certi passaggi si capisce anche tutta la profondità di relazioni e di rapporti che Paolo era riuscito a costruire nei suoi viaggi. Come è normale, nel senso che noi siamo tutti un po' cristiani, anche noi ci proviamo anche noi, no, a fare i cristiani, quindi sappiamo che tipo di legami ci sono all'interno della comunità. Legami belli, legami di amicizia, legami spirituali. Quindi chiaramente capiamo bene che questi anziani di Efeso tutti scoppiavano in pianto, gettandosi al collo di Paolo e lo baciavano, non c'era il Covid. Si potevano abbracciare, no? Addolorati perché non aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, no? Quindi abbiamo, cioè anche dignitosi, perché dice, lo accompagnavano fino alla nave, no? Per cui diciamo, ok, non sono scene disperate, però sono comunque, c'è, cioè, il dolore di questo uomo che ha portato a loro il Vangelo, che in qualche modo per loro era veramente cioè lo amavano proprio per questo motivo così profondo, non l'avrebbero più visto. Quindi il discorso merita di essere davvero riletto e ascoltato, no? Paolo parla di sé, giustifica anche il suo agire, ma appunto dice non mi sono mai sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Poi li invita, li esorta, versetto 28, vegliate su voi stessi, vegliate su tutto il gregge. Qui sono solo gli anziani, quindi in qualche modo i responsabili della comunità, no? Quindi è un discorso rivolto ai responsabili, vegliate quindi su tutto il gregge, in mezzo alla quale lo Spirito vi ha costituito come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio. E vigilate, ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia. Poi Paolo dice, non ho desiderato né argento, né oro, né vestito di nessuno. Ho sempre provveduto alle mie necessità con queste mie mani. Ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando. E poi c'è questo bellissimo versetto 35 quando dice, ricordando le parole del Signore Gesù che disse, si è più beati nel dare che nel ricevere. Perché dico che è bello, che è anche famoso, perché se noi cerchiamo nei Vangeli questa parola, se più beati nel dare, non c'è. È una parola di Gesù che nessun evangelista, neanche Luca, che ha scritto il Vangelo, poteva mettere, nessun evangelista mette, no? Quindi una delle parole di Gesù che conosciamo di sicuro, nel senso che fidiamo di Paolo e che il Vangelo non dice. E così, fra parentesi, anche qui ci accorgiamo che i Vangeli non dicono tutto quello che Gesù ha detto e tutto quello che Gesù ha fatto. Ci sono tantissime cose che Gesù ha detto e fatto che non sono state messe nei Vangeli, no? Però questa è una frase, fra l'altro, è una frase molto bella e molto vera. Si è più beati nel dare che nel ricevere, no? Quindi che questa si capisce anche oggi, si può usare anche oggi, direi, sicuramente. Qui evidentemente un discorso completamente diverso dai precedenti. Qui Paolo non deve annunciare Gesù, perché chi ha davanti è già cristiano, non deve argomentare, non deve convincere nessuno, non fa nessuna argomentazione. È un discorso che un po' è autobiografico, cioè parla di sé, quello che lui ha vissuto con loro, perché al centro c'è la relazione che aveva con loro, c'è il rapporto di fraternità che aveva con loro, ed è un discorso anche esortativo, cioè appunto attenti, vegliate, non cedete, eccetera. Forse questo discorso somiglia un po' più alle lettere. Nelle lettere Paolo parla di sé e poi fa delle esortazioni, fa degli inviti, quindi in qualche modo come stile qui possiamo forse paragonare un pochino alle lettere. Comunque certamente un momento molto bello, in qualche modo Luca ci ha voluto anche qui dare un assaggio, perché forse Paolo aveva salutato così tutte le comunità quando andava via, evidentemente quante comunità ha lasciato Paolo sapendo che non avrebbe più riviste, no? Però ho voluto almeno per una volta darci un esempio di come Paolo appunto salutava e quello che appunto succedeva quando Paolo lasciava una comunità. Il fatto nuovo che accade in questo terzo viaggio è che Paolo prende la decisione di andare a Gerusalemme e di andare a Roma. Questo è il fatto nuovo, anche diciamo sorprendente, perché in fondo è una cosa che poi segnerà la svolta finale della vita di Paolo, della vicenda di Paolo. Quindi diciamo accade questa novità, quindi le città che vengono toccate di fatto sono le stesse del secondo viaggio, anche se Luca si sofferma molto per esempio su Efeso in questo caso, però la novità è appunto questa, no? Questa decisione che Paolo prende nello spirito di recarsi a Gerusalemme. C'era già stato a Gerusalemme, anche al ritorno del secondo viaggio era passato a Gerusalemme, ma qui si capisce che un'altra c'è sotto qualcos'altro, e poi appunto di andare a Roma. Una volta salutati gli anziani di Efeso, siamo appunto a Mare Egeo, evidentemente via mare si viaggia verso la Terra Santa, verso la Palestina. Qui siamo ancora in prima persona, salpammo per la via diretta di Germacos, a Rodi, a Patara, una nave che andava in Fenicia, prendemmo il largo, giunti in vista di Cipro, navigando verso la Siria, sbarcammo a Tiro, dove la nave doveva scaricare. Anche nel racconto di 27-28 è pieno di dettagli di navigazione. Si vede che a Luca, o chi per lui piaceva molto navigare, gli piaceva raccontare anche i dettagli, eccetera, no? Uno potrebbe dire, cosa ci interessa a noi 2000 anni dopo sapere che la nave doveva scaricare a Tiro? In effetti è così, già, diciamo, non ci cambia nella vita, nella morale, nella dottrina, è parola di Dio, per cui è così, però appunto è interessante questa amore per il particolare, per il dettaglio, siamo quindi a Tiro. Ci sono discepoli e rimanemmo là una settimana, sono al versetto 4 del capitolo 21. Ed essi, i discepoli, per impulso dello Spirito, dicevano a Paolo di non assalire a Gerusalemme. Interessante. Paolo a Gerusalemme verrà arrestato e sarà, per poco non viene ucciso. Quindi qui si deve immaginare che in qualche modo questi discepoli vogliono impedirgli che accada questo, cioè non vogliono che Paolo sia arrestato e che metta a repentaglio la sua vita, no? Però loro uscirono lo stesso e si rimisero in viaggio. Anche qui bellissimo, accompagnati da tutti loro con moglie e figli fino all'uscita della città, inginocchiati sulla spiaggia, pregammo, poi ci salutammo a vicenda. Noi salimmo sulla nave ed essi tornavano alle loro case. È bellissima anche questa scena. Non ci sono parole, ma basta la scena. Dopodiché ripartono da Tiro, arrivano a Tolemaide, un po' più giù, anche qui si fermano a salutare i fratelli, e poi giungono a Cesarea. E in Cesarea c'è la casa di Filippo, l'ho chiamato l'evangelista, uno dei sette, il Filippo famoso dell'eunuco, no? Interessante. Rimasero presso di lui, egli aveva quattro figlie nubili che avevano il dono della profezia. Sapete, nelle lettere di Paolo spesso si parla dei doni dello Spirito Santo, no? Le lingue, uno dei doni è la profezia. E arrivò un altro profeta, qui c'è questo episodio tipico, diciamo, della mentalità profetica e anche dei racconti profetici della Bibbia. Arrivò questo profeta di nome Agabo, prende la cintura di Paolo, si lega i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo. Uomo al quale appartiene questa cintura, Giudea e Gerusalemme lo legheranno così, lo consegneranno nelle mani dei pagani. Sono tutti i segnali che Luca ci dice per farci capire che Paolo arriva a Gerusalemme consapevolmente, cioè sapendo quello che gli sarebbe accaduto. Ha avuto segnali chiari, addirittura dice lui, provenienti dallo Spirito. Quindi diciamo segnali che Dio gli manda, ma non per impedirgli di andare. Qui è interessante, no? Perché Paolo in qualche modo qui fa di testa sua, cioè lo Spirito dice tramite i discepoli a Tiro non andare, tramite il profeta Agabo dice guarda, l'uomo a cui appartiene questa cintura verrà arrestato con un salame, legato con un salame dai giudei. Ma lui va lo stesso, quindi diciamo non è tanto, lo Spirito non parla tanto per fermarlo, ma per farci capire che lui arriva a Gerusalemme pieno di consapevolezza. Domani vedremo anche il valore di questa, diciamo, di questo tipo di racconto che Luca fa su Paolo. Tutti, all'udire queste cose, tutti pregavano di non salire a Gerusalemme. Ormai ci siamo, a Cesarea, una giornata di viaggio. Paolo rispose: perché fate così? Continuando a piangere e a spezzarmi il cuore. Io sono pronto non soltanto ad essere legato, come ha detto Agabo, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non si lasciava persuadere, smettemmo di insistere dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Vedete, una scena ben costruita per arrivare qui, per arrivare a dire: è volontà del Signore che Paolo vada a Gerusalemme e subisca la fine che subisce. Che poi, fra l'altro, non viene ucciso a Gerusalemme, no? Ma Gerusalemme diventa il trampolino, il punto di partenza per arrivare a Roma. Quindi chiaramente c'è come una, appunto, non c'è un'opposizione al viaggio, nel senso che Dio non vuole che che Paolo non vada, ma vuole che tutti facciano questo cammino di riconoscimento per dire, ok, se vai e succede questo, come ha detto Paolo, non solo legato, ma anche ucciso per il Signore Gesù. E tutti dicono, sia fatta la volontà del Signore. Quindi capite, Luca ci aiuta a fare un passaggio di questo tipo. Non ci dice semplicemente Paolo andò a Gerusalemme per volontà dello Spirito, ma ci dice che Paolo ci andò, era consapevole del fatto, diciamo, dell'opposizione di tutti gli altri che volevano che non ci andasse, ma tutti insieme hanno capito che doveva andare così. Quindi non c'è solo la decisione, ma c'è anche una decisione che è stata contrastata, ma che alla fine si è rivelata come la volontà di Dio. E quindi, come dire, a maggior ragione abbiamo la consapevolezza e la certezza che proprio così doveva andare. Ok. Salimo a Gerusalemme. A Gerusalemme succedono un po' dei fatti che abbiamo già commentato ieri, perché ci siamo avvicinati ormai al capitolo 22. Quindi a Gerusalemme Paolo viene accolto dalla comunità, si reca nei luoghi pubblici, fra cui il Tempio, e qui viene scoperto, diciamo così, e effettivamente tutti i giudei cercano di mettergli le mani addosso e di ucciderlo, no? E viene catturato. E qui abbiamo il discorso di Atti 22 che abbiamo letto ieri. E quindi qui vado avanti più veloce. Paolo viene portato davanti a Sinedrio. Vi ricorda qualcosa? Anche a me, no? Questo ci tornerò domani su questo. Interessante anche qui il versetto 23-11, perché questo è abbastanza rivelativo anche questo. È in prigione. Gli venne accanto il Signore e gli disse: coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu ti dia testimonianza anche a Roma. E qui allora noi capiamo che anche l'andare di Paolo a Roma è qualcosa che è voluto decisamente da Dio. Il capitolo 23 descrive un complotto di ben 40 giudei per uccidere Paolo. Paolo rimane in custodia dai Romani, viene portato a Cesarea e poi rimane in custodia dai Romani. Qui c'è il procuratore Felice, il nome è questo, il nome del procuratore romano, e rimane lì. Nel capitolo 25, beh, nel capitolo 24, notiamo che trascorrono 2 anni, dice proprio così, 2 anni in cui Paolo rimane a Cesarea in prigione, anche questo è interessante. Nel capitolo 25 Paolo, cambiato il procuratore romano, eccetera, si appella a Cesare, cioè lui chiede di essere giudicato da cittadino romano e quindi di poter essere condotto a Roma per il giudizio. Potremmo anche dire che ha trovato un buon espediente per andare gratis a Roma, nel senso che sapeva che doveva andare a Roma, si fa scortare, quindi diciamo, lo devono portare a Roma, quindi ha trovato un modo per andare a Roma. Però chiaramente, sto scherzando, non è così, naturalmente. Prima di partire per Roma c'è ancora Atti 26, cioè il capitolo che abbiamo scritto ieri, cioè Paolo ha la possibilità di spiegare, di raccontare la sua storia davanti ai capi dell'amministrazione romana. Interessante, adesso non mi sto soffermando perché sono, diciamo, sono passaggi belli ma meno pregnanti rispetto al viaggio. È interessante quello che c'è scritto nel capitolo 26, versetto 32, l'ultimo versetto del capitolo 26, perché in qualche modo i capi romani dicono, no? Agrippa dice, quest'uomo poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare. Perché dico che è interessante? Perché in qualche modo Paolo arriva a Roma come prigioniero dell'impero romano, quindi come delinquente. Ok? E va bene, uno potrebbe sempre dire, vabbè, se è stato poi imprigionato e tutto, qualcosa avrà fatto, no? Noi come giudicheremmo uno che è stato arrestato? In qualche modo Luca vuole darci chiaramente attestazione del fatto che anche i romani che lo avevano comunque imprigionato lo ritenevano innocente. Forse vi ricorderete, per esempio, proprio in Luca, no? le parole di Pilato, quante volte Pilato dice in Luca soprattutto, no, che era innocente. Questo gli studiosi dicono che è un po' una caratteristica di Luca, quella di voler sottolineare che tutto quello che ha fatto Gesù e anche i primi cristiani non c'era niente contro l'impero romano, cioè non erano nemici dell'impero. Per qualche motivo probabilmente aveva questo interesse a sottolineare questo. Credo che anche questo piccolo dettaglio sia così. Mi fermo qui, non dirò, il viaggio a Roma lo facciamo domani con chi c'è. Riposiamo una notte e poi ci incamminiamo. È un viaggio lungo, impegnativo, pieno di insidie, come vedremo. Mi dico una parola sola sui 2 anni di Cesarea, no? Che comunque mi ha sempre un po' colpito, un po' stupito. Bene che sia stato così, perché in questo modo, quando si va in Terra Santa, c'è anche una scusa per andare a Cesarea Marittima, perché è un posto molto bello sul mare, con le rovine dell'acquedotto. Sarebbe un peccato non andarci. Non c'è niente di cristiano a Cesarea Marittima, non c'è nessuna chiesa, nessun luogo, però uno può sempre dire, però qui Paolo è stato 2 anni e quindi diciamo, bisogna andare anche a vedere Cesarea Marittima, che a me piace sempre molto. No, colpisce perché allora passano 2 anni, Paolo in prigione. Cosa fa Paolo? Niente, annuncia il Vangelo? Non lo sappiamo. Se conoscete un po' la storia del cardinale Phan Thuan, il vietnamita, spero di sì perché è una storia bellissima, è stato 13 anni in prigione in Vietnam e chiunque lo incontrasse, le sue guardie, tutte si convertivano. Non sapevano più come fare, cambiavano le guardie ogni 2 settimane, ma lui riusciva comunque a convertire. Allora, magari aveva convertito un po' di gente, però Luca non ce lo dice. Cioè, comunque Luca, cioè Paolo è stato anche 2 anni fermo, cioè pensate chi era Paolo, no? Era uno che cioè, non lo fermava nessuno, andava, annunciava, eppure nella sua vita c'è stato anche questo, no? Credo l'accettazione umile e silenziosa e tranquilla del fatto che il Signore gli aveva detto adesso stai fermo, adesso la tua circostanza è questa, sei in prigione a Cesarea. Devi aspettare i tempi della burocrazia, che però era questo il problema, che cambiava il procuratore, cambiava il governatore, c'era il processo, la lentezza dei processi evidentemente c'era già anche all'epoca romana, eccetera. Per cui, come dire, avrebbe potuto lamentarsi, arrabbiarsi, non sembra che sia andata così. Luca non ci dice niente, ma chiaramente quando riparte Paolo è in forma, quindi diciamo non ha avuto problemi. Però capite, è interessante, no? Mezza riga del libro per dire 2 anni trascorsi a Cesarea, a fa niente di fatto. Quindi anche questo forse ci fa capire che appunto si può essere l'apostolo delle genti anche con dei periodi così come questo in cui probabilmente non ha potuto annunciare a nessuno se non a magari quelle poche persone che erano lì con lui, no? Per cui diciamo 2 anni nascosti di Paolo di cui non sappiamo nulla. Appunto, in cui mi piaceva sottolineare anche questo momento di silenzio, di stop forzato da parte appunto per Paolo in questa fase. Mi fermo qui. Domani chiuderemo il racconto col bellissimo racconto del viaggio da Cesarea a Roma. Se c'è tempo, sono le 10 meno un quarto d'ora circa. Quindi direi come ieri sera, se ci sono domande e le possiamo fare, direi anche da casa, se ci sono domande anche da casa credo si possano fare o con la chat o comunque segnalando l'intenzione di voler rispondere, e bene, finite le domande, andremo a letto. Cioè, c'è un lungo viaggio domani, quindi sì, ci conviene riposare.
Io sono rimasto veramente colpito anche da questo racconto che lei ha fatto così bello, sottolineando sempre la presenza così attiva e chiara, ben evidente dello Spirito Santo che guida San Paolo e gli Apostoli, quindi la Chiesa, in modo anche concreto, cioè si fa presente, in qualche modo i racconti sono tali per cui lo spirito parla, dice lo spirito ha detto, eccetera, eccetera, se la sentivo, la voce dello spirito, eccetera. Fatti bellissimi che che però adesso nella storia della Chiesa, dopo la prima, diciamo, missione della Chiesa missionaria nel mondo, non c'è evidenza così, così tanto della presenza dello Spirito, così concreta, così manifestante nella vita della Chiesa, soprattutto negli ultimi secoli, diciamo, e soprattutto anche nel nostro tempo. Quale vescovo, quale papa aveva sentito parlare, come ci ha raccontato Paolo o Luca, eccetera, che lo Spirito ha guidato, ha detto di fare questo, quest'altro, di andare, dice, perché, per quanto. Chiediamoci, secondo me, entriamo in crisi qua, perché se c'è stata una crisi forte nella Chiesa, oggi la vediamo, con mancanza di sacerdoti, eccetera, insomma c'è una crisi profonda nella Chiesa, vediamoci perché, cos'è successo, cosa abbiamo mancato, cosa non abbiamo ascoltato, perché questo Spirito non si fa più così evidente. I miracoli avvengono per opera di grandi santi, grandi personaggi, però nell'ambito degli apostoli attuali,
sì. Sì, capisco il discorso, non sono del tutto d'accordo, nel senso che io credo che anche oggi lo Spirito agisca. Chiaro, allora, non accadono le stesse cose che accadevano allora, o non le narriamo nello stesso modo, non le raccontiamo nello stesso modo. Però io penso che tante persone di fede, per esempio, quando prendono delle decisioni spirituali profonde, si sentono guidate dallo Spirito, magari non lo dicono, cioè, non lo dicono allo stesso modo, non dicono abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi di... Se un documento della Chiesa uscisse così oggi, direi che sarebbe un po' poco opportuno, diciamo, però va bene. Così come secondo me ci sono...
Non era opportuno il tempo dei pagani. Paolo non ha avuto nessun problema a dire nell'agorà io vi annuncio il Dio che voi non conoscete. E vi parlo anche di resurrezione. Vi rispondo.
Ok, ok. No.
Questo ci sentiremo più tardi. Penso... Però lui non teme niente.
Sì, ho capito. Capisco la sua posizione, no? Quello che sto dicendo è che, allora, al di là di quello che poi la Chiesa dice o non dice, questo, come dire, possiamo non essere d'accordo o essere d'accordo, ma più in profondità io ritengo che anche oggi si possa vedere l'azione dello Spirito. Quindi che ci sia uno Spirito che agisce nell'intimo delle persone, come qui abbiamo visto, no? Paolo decise nello Spirito di recarsi a Gerusalemme. Questa è una decisione, quindi è la modalità dello Spirito che ispira la persona nelle sue decisioni. Così come si possa vedere persone che agiscono in un modo tale per cui quell'azione dall'esterno dice, vabbè, cioè l'unico motivo per cui l'ha fatto così è perché è cristiano, perché lo Spirito lo illumina. Io penso che sia ancora possibile, ecco, vi citavo prima senza... il cardinale Van Thuan, chi conosce la vicenda di questo uomo, è una persona guidata dallo Spirito che ha saputo oggi annunciare il Vangelo convertendo le persone. Allora, per fortuna la Chiesa è grande, è in tutto il mondo, quindi anche quando parliamo di Chiesa non fermiamoci alla nostra sola realtà, nel senso che magari la Chiesa italiana potrebbe avere dei difetti o avere oggi una situazione che magari non ci piace più di tanto, ma la Chiesa non è la Chiesa italiana, per fortuna. Questo ormai sono 40 anni e passa che non abbiamo papi italiani, quindi abbiamo imparato a vedere le cose un po' più dall'alto, un po' più lontano, no? Quindi capiamo bene che anche chi ci guida, per esempio, certamente ha uno sguardo che non parte dal nostro punto di vista. È un difetto inevitabile, pensare che tutto parta da noi e che il centro siamo noi, perché per ciascuno di noi il centro siamo noi, il mio punto di vista è centrato su di me. Però bisogna anche imparare a vedere le cose. Io penso che nella Chiesa oggi sia ancora tanta azione dello Spirito, magari non a Piacenza, però Dharma Sukama, come capite bene, non posso dirlo, però magari in tanti posti sì, no? Per cui forse dobbiamo anche essere noi attenti a vedere là dove lo spirito agisce. È sempre così nella vita, quando accade qualcosa, la cosa accade, ma magari uno non la vede. Quindi anche per vedere lo spirito bisogna anche essere, come dire, disposti a riconoscere. Però mi fermerei qui.
Capisco io per primo che la mia domanda potrebbe spostarsi un po' dall'analisi di un testo biblico a qualche applicazione pastorale, ma nell'ottica della Chiesa in uscita e della testimonianza, con la quale anche lei ieri sera ha iniziato, la domanda è questa. Capitolo 26, Paolo a Roma. Stasera Paolo all'Areopago, lei ha detto, non ha citato lo Spirito Santo, il battesimo, Gesù, per cercare una relazione, per cercare di essere accolto, per cercare di mettersi un po' a livello delle persone che ascoltavano. Oggi, per noi Chiesa in uscita, quali sono le parole, i valori, la visione antropologica con la quale avvicinare le persone che incontriamo nella nostra cultura e che in qualche misura non sono, noi le teniamo magari un po' lontani dalla nostra vita.
Sì, secondo me di queste cose mi piaceva parlare domani. Lei c'è domani?
No, purtroppo.
Ok. Allora, qualcosa dirò stasera. No, nel senso che appunto credo che appunto chiamiamo le applicazioni, mi piaceva poi lasciarle giustamente alla fine quando abbiamo concluso anche il discorso. Però, no, no, ma per dire, è giusto, credo sia giusto, è certamente uno dei passaggi degli atti più interessanti da questo punto di vista, no? Perché appunto il discorso che Paolo fa ai giudei oggi ci interessa un po' meno, perché noi non andiamo a convincere i giudei in sinagoga che Gesù è il Messia di Israele. Però dai pagani ci sentiamo abbastanza circondati, quindi evidentemente ci interessa sapere. Credo si possano trarre delle indicazioni, non tanto su chi sono i pagani oggi, nel senso che questo, va bene, Paolo era lì, si è trovato lì, però appunto sul fatto di voler, io direi un po' così, cercare di annunciare il Vangelo mettendosi nei panni dell'altro, cioè cercando di non dare per scontato nulla. Noi oggi rischiamo tantissimo di dare per scontato, anche nella catechesi, cioè dobbiamo, perché il mondo in cui abbiamo vissuto noi era un mondo parzialmente cristiano con una certa base comune, e allora pensiamo che sia ancora così. Non è più così, cioè noi dobbiamo spiegare chi è la Madonna ai ragazzini della catechismo, non lo sanno, dobbiamo spiegarglielo chi è, ok? Spiegarlo. Noi lo diamo per scontato, no? Diciamo, preghiamo Maria, magari Maria è la panettiera per loro, capite? Cioè dobbiamo veramente non dare per scontato nulla. E poi dobbiamo saper cogliere anche in chi è lontano da noi e vorremmo magari istintivamente rompergli una mazza sulla testa, saper cogliere qualcosa di buono. Cioè, a me colpisce che Luca dica che Paolo fremeva di sdegno per tutte le statue dei pagani, degli dei che vedeva, e poi esordisce dicendo che bello come siete religiosi, no? Cioè, allora, o è ipocrita, perché dice, allora, non ha il coraggio di dire, passando per la strada avrai spaccato tutte le vostre statue, oppure ha trovato, no, neanche di, ha trovato il valore anche di quelle statue. Cioè, sono un errore, sì, ma sono un errore che nasconde un desiderio buono, che è il desiderio di conoscere Dio. E lui parte da quel desiderio buono. Questo è importante, perché noi spesso giudichiamo uno che sbaglia, uno che è lontano, lo giudichiamo dicendo tu sei lontano, tu sbagli, tu non capisci, ma forse dovremmo, se andiamo più a fondo, possiamo leggere anche nel suo errore il punto buono da cui è partito, no? Questo mi sembra interessante. Basta, allora domani non dico più niente. Adesso mi metto attento.
No, volevo chiedere. Allora, Paolo scuote la polvere dai suoi piedi e mi richiamo un po' a fare dei trattati più duramente di Sodoma e Gomorra. e mi richiama un pochino il discorso della periranno, quindi la morte. Poi subito dopo sento Paolo viene lapidato ma non muore. E poi appena un pochino più avanti Paolo viene a raccogliere Timoteo, però gli richiede di praticare anche su di lui la circoncisione della carne. Posso dire che lo Spirito Santo, visto che hanno avuto l'imposizione delle mani, anche Paolo uccide, e invece la legge ebraica non uccide, cioè uccide, lo Spirito Santo uccide e uccide nello Spirito Santo, mentre invece la legge ebraica, che è una legge di precetti, non può uccidere lo Spirito. Chiedevo una domanda. L'altra domanda che le volevo chiedere è questa. Siccome noi crediamo che il Papa è portatore di Spirito Santo, i Vescovi sono portatori di Spirito Santo per obbedienza, noi obbediamo al Papa non per capacità intellettiva, e lo stesso fanno i Vescovi e i Cardinali, mi chiedevo, chiunque in sinagoga può annunciare, poteva annunciare il Vangelo? Perché se viene da noi un luterano, io ad esempio un giorno ho discusso in chiesa perché una luterana annunciava la sua parola. E io purtroppo ci ho discusso con questa signora, che sono stata poi giustamente contestata, e non ho mai assistito a una persona che sia andata a Lambone a prendere la parola dopo la predica omelia di un parroco. Non mi risulta che sia canonicamente possibile, anche se so che a un funerale è stato concesso. Grazie, le mie domande sono queste due, grazie.
Allora, anche qui faccio fatica. La prima, ho fatto, non so se ho capito bene quello quando dice che lo Spirito uccide nello spirito, non riesco a cogliere cosa vuol dire, mi spiace.
Okay.
Se, o me lo rispiega, no, o se no.
No, io ho letto, potete la polvere dei vostri piedi, questo è quello che ha fatto Paolo nel 351,
sì, okay,
quando
sì,
è uscito. E mi richiama che una parola di Gesù, però non ricordo bene i Vangeli, che dice, scuotendo la polvere, quella città sarà trattata più duramente di Sodoma e Gomorra, ma Sodoma e Gomorra sono morti. Non è che sono in purgatorio, sono stati condannati da Dio Padre.
Ok, quindi in quel senso lì.
In quel senso lì l'anima muore, lo spirito muore, lo spirito che c'è in quell'anima, in quel corpo, muore. Non può tornare a Dio una cosa che Dio ha condannato, torna
okay
a Dio una cosa.
No, adesso condannato. Ho capito la domanda, ma non so la risposta. Piccolo passo avanti, ma non decisivo. No, sull'altra questione la rispondo in maniera molto, molto generale, perché mi sembra che si possa inquadrare in un tema più ampio, no? Diciamo, io direi così, noi leggiamo Atti e siamo ben contenti di leggere Atti e ci piace quello che dice Atti, e scopriamo la freschezza e, come dire, l'entusiasmo e quello che accadeva nella Chiesa della prima ora, no? La prima Chiesa. E questo è qualcosa appunto di che in qualche modo ci riempie di consolazione, ci riempie anche di voglia di fare, di annunciare il Vangelo. Poi guardiamo la Chiesa di oggi e scopriamo che è diversa, no? Nel senso che evidentemente la Chiesa oggi è diversa da quella di Atti. Allora, da una parte questo potrebbe, cioè questo ci deve portare a dire, cerchiamo di rendere sempre più la nostra Chiesa come era la Chiesa di Atti, con lo stesso entusiasmo, con la stessa presenza dello Spirito, con la stessa guida, eccetera. Dall'altra parte potremmo anche avere la consapevolezza che non è possibile che la Chiesa oggi sia uguale a quella di Atti. Ci sono differenze, ci sono prassi, ci sono istituzioni che non c'erano. Questo è normale. È quello sviluppo della dottrina di cui parlano i padri, di cui parlano i teologi, per cui io sono sempre io, ma quando avevo 6 mesi l'ho fatto in un modo, adesso l'ho fatto in un altro, fra 20 anni sono fatto in un altro. Sono sempre io. Però sono diverso, no? La Chiesa è la stessa cosa, perché è un organismo vivente che in qualche modo si sviluppa. Per cui, perché dico questo? Perché appunto oggi magari noi abbiamo un Papa, un Vescovo, una prassi che prevede che l'omelia sia fatta solo da una persona che ha ricevuto l'ordinazione, eccetera. Per cui sono cose che non troviamo negli Atti, non le troveremo mai, non c'erano. Non si parlava di consacrazione, non si parlava di ordinazione, non si parlava, ok? È normale che sia così, quindi oggi noi seguiamo la Chiesa secondo quella che è stata l'evoluzione che la Chiesa ha avuto nei secoli. Il nostro compito è cercare di discernere in ogni generazione se la Chiesa di oggi ha tradito o meno la Chiesa delle origini, se invece è fedele, e cercare di togliere ciò che tradisce e aumentare ciò che rende fedele. No, per dire in generale, ecco, così non entro nel dettaglio delle cose che ha chiesto.
Posso chiedere una?
Ascolta. Sarà l'ultima, no? Sono le 10:05, no? Perché vogliono andare a mangiare.
Certo. Cioè, ascoltando tante parole sul discorso dello spirito, no? Dello spirito sacro. È troppo semplifico, semplifico troppo quando penso per arrivare a conoscere lo Spirito Santo e a trovarlo, io dico che basta leggere dai Galati il frutto dello Spirito è invece amore, gioia, pace, pazienza, eccetera, eccetera. Se tutte le volte che noi compiamo qualcosa, ma noi, io, tu, lui, se noi facciamo qualcosa di tutto ciò, questo è frutto dello Spirito. Cioè non è che dobbiamo pensare che lo Spirito agisce sul Papa perché lo indirizza a fare o su Paolo che l'ha spostato. Tutte le volte che noi compiamo un'azione bella che porta bontà, fedeltà, e magari saremmo disposti nel nostro animo a fare qualcosa di diverso, invece di fare pace vorremmo fare guerra. Quello in quel momento è lo spirito che, a cui io nel mio intimo ho dato seguito. Cioè io non lo so, non mi sembra questo spirito così calato dall'alto difficile da comprendere nelle nostre azioni quotidiane. Cioè se io faccio una bella cosa, io in quel momento so che ho dato retta al mio spirito. Perché questi sono i frutti dello spirito. Io forse non riesco a concepire lo spirito in sé per sé, ma i suoi frutti li vedo, ma li vedo in tutte le azioni che faccio e me ne vanto. Sono contenta di averlo ascoltato. È troppo semplice,
Ma io direi che sono d'accordo con quello che dici, nel senso che non è forse l'unico modo con cui lo spirito si può manifestare, certo. Ma si manifesta, cioè, lo accennavo prima, no? Appunto, ci sono anche oggi azioni, situazioni tali per cui in quelle azioni e situazioni si manifesta lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo si può quindi vedere all'opera anche oggi. Quindi sì, direi, si è fatto bene a ricordarci quel brano della lettera ai Galati dove ci sono elencati i frutti dello Spirito. Va bene, prima di chiudere dico una cosa che, come dire, forse il primo intervento, no, il secondo diceva Abbiamo ascoltato Atti, ci è piaciuto questo racconto che conoscevamo già, ma così bello. Sì, è proprio così, nel senso che vale proprio la pena rileggere ogni tanto, prendere in mano i Vangeli, prendere in mano il Libro degli Atti, prendere in mano, oggi insegnavo a scuola la storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Uno dice insegni Pentateuco, tu si spaventa, aiuto Pentateuco, cosa sarà? Poi dice no, cioè leggere insieme ai seminaristi ancora una volta la storia di Giuseppe, bellissimo quel racconto, da Genesi 37 a Genesi 50, una storia di riconciliazione, no? Dove c'era l'odio, dove c'era la vendetta, arriva la pace, bellissimo. Appunto, ogni tanto dobbiamo proprio avere questo coraggio di prendere in mano e leggere, no? Basta leggere un po' più attentamente, con magari un po' più di calma, rileggere un paio di volte e si scoprono veramente tanti tesori che magari alla una lettura veloce o quella liturgica ci scappano, no? Quindi anche leggere, per esempio, Atti dall'inizio alla fine, esperienza bellissima, leggerlo tutto insieme, è veramente degno dei migliori romanzi d'avventura, no? Come ricchezza, come vivacità, con in più il fatto che è la parola di Dio e che ci racconta di questi santi, di questi testimoni, per cui niente, esortazione alla San Paolo, anch'io vi esorto a leggere.
Grazie Don Paolo, grazie a tutti, appuntamento a noi e a chi ci segue da casa domattina alle 9.